Alla fine della scorsa puntata avevamo concluso l'illustrazione degli assiomi A1, A3 di Kolmogorov, cioè i primi tre assiomi di Kolmogorov. Questi tre assiomi avevano condotto alla definizione di una funzione di probabilità P sugli enunciati di un linguaggio L. Converrà ora ricordare che la probabilità P di A, di un enunciato A nel linguaggio L, viene abitualmente chiamata probabilità assoluta di A. E la funzione P puntino viene abitualmente chiamata funzione di probabilità assoluta. Dunque, quello che abbiamo fatto finora è introdurre una funzione di probabilità assoluta. Come mai aggiungiamo questo aggettivo assoluta al termine probabilità o funzione di probabilità? Perché adesso noi ci accingiamo a introdurre un quarto principio della teoria matematica delle probabilità di Kolmogorov, un quarto principio che introdurrà la nozione di probabilità relativa, mentre la nozione di nozione o funzione, in questo caso di probabilità assoluta, è definita su singoli enunciati di L, la funzione di probabilità relativa è definita su coppie ordinate A, virgola, B di enunciati di L. E noi vediamo il look di questa funzione, per così dire, l'apparenza tipografica, nella slide 221, dove potete leggere che la nozione di probabilità relativa P di A dato B, si legge così quel simbolo con le parentesi tonde e con la barra verticale che separa la A dalla P, e che nessuno deve confondere con il segno di fratto, che è inclinato, questo è dritto, P di A dato B, che si legge la probabilità di A dato B. Questa nozione viene definita nel cosiddetto quarto assioma di Kolmogorov. Viene detto quarto assioma di Kolmogorov, ma se ricordate la nostra distinzione tra assiomi e definizioni, questa è una definizione. Un po' come in geometria la definizione di triangolo. Se io dico che il triangolo è un poligono con tre angoli, non sto dando alcuna informazione fattuale sui triangoli, sto semplicemente introducendo il termine con una definizione. E allora, il termine assioma A4 è un termine convenzionale che sta per principio. Questa definizione è davvero importante. Il calcolo delle probabilità sarebbe di scarsissimo interesse pratico e cognitivo senza una definizione di probabilità relativa. Leggiamo ancora una volta il simbolo P di A barra B, che si legge probabilità di A dato B. Lo potremmo leggere anche in questa maniera: la probabilità dell'enunciato A alla luce dell'enunciato B, oppure data l'informazione B, oppure la probabilità di A relativamente a B. Nel modo di leggere questa probabilità relativa si allude già al suo uso, alla sua interpretazione, vale a dire che la probabilità di A dato B va intesa come la probabilità che noi daremmo ad A, cioè il grado di fiducia che avremmo nella verità di A, se venissimo a conoscere il dato B, cioè la verità dell'enunciato B. Se venissimo in possesso dell'informazione B, allora la probabilità che dovremmo dare ad A sarebbe la probabilità di A dato B. Ma tutta questa interpretazione intuitiva non è nella teoria di Kolmogorov, che è puramente formale e puramente assiomatica. Questa interpretazione intuitiva è legittimata, per così dire, dall'uso delle probabilità epistemiche nell'epistemologia bayesiana, e quindi lo vedremo successivamente. Resta il fatto che fin dagli albori del calcolo delle probabilità, quindi più di 300 anni fa, più di 3 secoli fa, la probabilità relativa venne interpretata in questo modo, come un grado di fiducia, un ipotetico grado di fiducia che noi daremmo a un certo enunciato se ne conoscessimo un altro. Bene, ma noi adesso mettiamo tra parentesi questo discorso, pure importante, sull'interpretazione intuitiva della probabilità relativa, perché in realtà, per sviluppare la teoria e capire i teoremi, questa interpretazione non conta nulla, come non conta nulla nessuna interpretazione della probabilità, in quanto il bello della teoria di Kolmogorov è di essere una teoria assiomatica che vale per tutte le interpretazioni del concetto di probabilità. E vediamo adesso questa preannunciata definizione della probabilità relativa che è l'assioma A4. Come vedete, il definiendum che è sulla sinistra, P di A dato B, è definito molto semplicemente come P di A e B fratto P di B, cioè P di A dato B è uguale alla probabilità della congiunzione A e B divisa per la probabilità della condizione B, cioè dell'enunciato che sta a destra della barra, chiamato anche condizione. Naturalmente mancano alcuni dettagli in questo assioma che non sono aggiunti, sono specificati a parte per chiarezza tipografica. Il primo, lo sapete, lo immaginate, è questo, che l'assioma si immagina che sia preceduto dalla classica clausola per tutti gli enunciati A e B di L. La probabilità A o B è uguale per definizione a P di A e B fratto P di B. Bisogna sempre immaginare questa clausola, che in questo caso ha due enunciati, A e B, per ogni coppia ordinata di enunciati A e B. A dire il vero, in questo caso, chi di voi ha qualche memoria fresca del suo apprendistato matematico alle superiori avrà in mente che il professore di matematica ricorderà che il professore di matematica diceva con forza, minacciando orribilmente i propri studenti e studentesse, non si può dividere alcun numero per zero. Perché cosa succede se dividiamo un numero per zero? Quell'espressione non ha senso, non esiste un numero di quel tipo. Quindi se io faccio 8 fratto 0, cosa è uguale? Niente, non c'è nessun numero che sia uguale a 8 fratto 0. In realtà, con mia grande sorpresa, perfino la mia professoressa di matematica aveva difficoltà a rispondere alla mia innocente domanda: ma perché non si può dividere un numero per zero? Non la faccio a voi, sono sicuro che sappiate rispondere in modo chiaro a questa domanda. Resta il fatto che P di B non può essere uguale a zero, perché altrimenti in questo specifico caso la definizione non ha senso. Quindi si può dire per tutti gli A e B, tale che P di B è diverso da 0, allora vale questa definizione. Bene. In A4, dunque, la probabilità relativa P di A dato B viene identificata con il rapporto tra due probabilità assolute, P di A e B e P di B. Qui è la bellezza un aspetto molto bello della teoria di Kolmogorov. Prima si crea una piccola teoria delle probabilità assolute basata sugli assiomi 1 e 3, poi si introduce la definizione di probabilità relativa e la teoria viene completata, almeno per il caso finito, cioè quando c'è un numero finito, un linguaggio qualitativo, un linguaggio enunciativo. Ora, data una coppia ordinata A, virgola B di enunciati, ove P di B è diverso da 0, abbiamo chiarito perché, possiamo determinare il valore di P A dato B sulla base di A4. Qualche studente in passato mi ha chiesto: sì, professore, ma a volte noi abbiamo dei casi in cui possiamo determinare la probabilità di A dato B anche nel caso in cui P di B sia uguale a zero. E magari qualcuno che aveva studiato per conto suo, su qualche libro, su Wikipedia, mi aveva fatto anche degli esempi. Giusto, bravo studente. In taluni casi possiamo, anzi dobbiamo, la statistica è piena di casi di questo tipo, ma se P di B è uguale a 0, la probabilità di A dato B può essere determinata in altri modi e non attraverso la definizione A4. Qui la faccio un po' più brutale e dico: nel caso in cui P di B uguale a 0, il valore di PA dato B risulta indeterminato, sì, indeterminato alla luce della definizione. Ora, la funzione che abbiamo definito adesso, quella si chiama funzione di probabilità relativa e la trovate indicata con P, poi parentesi, tonda, puntino, barra, puntino, perché è una funzione che si applica non a singoli enunciati, ma a coppie ordinate di enunciati, come dire x alla y è una potenza e si applica a coppie di numeri reali. Quindi A4 definisce la funzione di probabilità relativa nei termini della funzione di probabilità assoluta. L'enunciato B alla destra del simbolo di barra verticale, chiamiamolo così, in P di A dato B, è detto condizione B, cioè la probabilità di A data la condizione B. Ed è per questo motivo che le probabilità relative sono spesso chiamate probabilità condizionali. Noi le chiameremo nel capitolo su epistemologia bayesiana anche probabilità finali, perché immagineremo la situazione in cui le nostre probabilità assolute, P di A, esprimono i nostri gradi di fiducia nell'ipotesi in un momento iniziale dell'indagine. Poi acquisiamo l'informazione B alla fine di una dura giornata di ricerche e andremo a letto con la probabilità di A dato B. Finalmente siamo arrivati ai primi teoremi del nostro corso, perché altrimenti per quale motivo avremmo concluso il nostro amato capitolo di logica enunciativa con la nozione di teorema, perché qualche teorema lo dovremmo vedere. Non so se per il vostro bene o il vostro male, ma le dimostrazioni di questi teoremi sono semplicissime, pure qui non le trovate. Però io vi inviterei a farle per vostro conto, perché è possibile. E male che vada a trovarle su Wikipedia o sulla rete, in qualunque testo elementare di teoria delle probabilità, le dimostrazioni di questi teoremi hanno una lunghezza media che non supera le 2 righe, ma molte sono in una riga, semplicemente una piccola sequenza di uguaglianza. Vediamo i primi teoremi e facciamo qualche commento. Dei teoremi naturalmente bisogna ricordare non solo la formulazione, ma anche il nome. Per esempio l'8.1 nella slide 224 rappresenta la probabilità della negazione e dice che P di non A è uguale a 1 meno P di A. Questo teorema in un certo senso lo sapevamo già attraverso i vari esempi fatti in passato, ma supponiamo che A voglia dire piove e non A quindi non piove. Se la probabilità di pioggia è uguale al 30%, la probabilità che non piove è uguale al 70%, perché le probabilità di un enunciato della sua negazione tutte e due assieme debbono dare 100, e 100, 100 vuol dire 100%, ma 100% è uguale a 100 fratto 100, cioè 1. Il che significa che già nella vita ordinaria siamo abituati a pensare che la probabilità di un enunciato più la probabilità della sua negazione diano 1. E da questo deriva immediatamente il teorema 8.1, che la probabilità della negazione è uguale a 1 meno la probabilità dell'enunciato. Bene, la probabilità massima, un assioma ci informava sulla probabilità minima, che è uguale, ma è non negativa e quindi è maggiore o uguale a zero, ma da quell'assioma, assieme al teorema 8.1, otteniamo immediatamente che la probabilità di A è inferiore o uguale a 1. Mettendo assieme l'assioma della probabilità minima e il teorema della probabilità massima, concludiamo che la probabilità di un enunciato varia, può variare da 0 a 1, estremi compresi, da 0 a 1, cioè dallo 0%, se preferite, al 100%. Abbiamo visto un assioma che si chiamava probabilità di una verità logica. Le verità logiche sono certamente vere perché sono vere in tutti i mondi possibili e quindi avevamo attribuito a loro una probabilità pari a 1. Ma la falsità logica e la negazione di una verità logica, questo lo si può facilmente dimostrare, e quindi la sua probabilità sommata a quella di una verità logica deve dare 1, ma già la probabilità di una verità logica è 1. Quindi, se tu devi aggiungere alla probabilità di una verità logica, che è 1, una frazioncina, un numero tale che la somma di 1 più quel numero di uguale a 1, quel numero deve essere 0. Quindi la probabilità di una falsità logica è 0. E questo è il contenuto del teorema 8.3. Vedete, quindi anche la nozione di falsità logica che avevamo introdotto nel capitolo di logica enunciativa è tornata utilissima nella formulazione dei teoremi della probabilità. Ma nel capitolo di logica enunciativa non avevamo semplicemente trattato con le proprietà semantiche degli enunciati, come verità logica e falsità logica. Avevamo trattato anche con le relazioni semantiche tra enunciati. Di questo ci occuperemo tra poco, tra qualche secondo.